Del libro della sapienza. Ascoltate, orecchi, e cercate di comprendere. Imparate, o governanti di tutta la terra. Porgete l'orecchio, voi dominatori di popoli, che siete orgogliosi di comandare su molte nazioni. Dal Signore vi fu dato il potere e l'autorità dall'Altissimo. Egli esaminerà le vostre opere e scruterà i vostri propositi. Pur essendo ministri del suo regno, non avete governato rettamente, né avete osservato la legge, né vi siete comportati secondo il volere di Dio. Terribile e veloce egli piomberà su di voi, poiché il giudizio è severo contro coloro che stanno in alto. Gli ultimi, infatti, meritano misericordia, ma i potenti saranno vagliati con rigore. Il Signore dell'universo non guarderà in faccia a nessuno, non avrà riguardi per la grandezza, perché egli ha creato il piccolo e il grande, e a tutti provvede in ugual modo. Ma sui dominatori incombe un'indagine inflessibile. Pertanto a voi, o sovrani, sono dirette le mie parole, perché impariate la sapienza e non cadiate in errore. Chi custodisce santamente le cose sante sarà riconosciuto santo, e quanti le avranno apprese vi troveranno una difesa. Bramate pertanto le mie parole, desideratele e ne sarete sicuri. Parola di Dio.
Ringraziamo, grazie a Dio.
Questo passaggio del libro della sapienza viene espressa una verità che io non ho avuto valore, ma nell'antichità avevo grande valore, nel senso che la figura del re era una figura posta al di sopra della umanità. E quindi quando Dio si rivolgeva, come in questo caso, no, ai re, era una cosa molto particolare. Cioè, voi non crediate che, siccome siete posti lì, che possiate fare. Allora, l'invito è che se è posto lì è perché Dio l'ha posto. Allora, anche il re deve poter custodire quella che è la legge di Dio, come tutti gli altri. In più, deve custodirla nel senso che deve amministrare per gli altri quello che deve imparare a custodire nel cuore. Quindi è una responsabilità in più. Ma noi, ripeto, questo aspetto non, a noi non dice più niente, non c'è più l'idea il re chissà cos'è, è come tutti, tanto non ce ne sono pochi di re in giro. Invece è quello che, diciamo, è molto molto significativo, sono alcuni riferimenti proprio di questo brano che tra l'altro vengono ripresi nel Vangelo. Allora, quando si dice il Signore, verso la fine di questo brano che abbiamo letto, il Signore dell'universo non guarda in faccia a nessuno. Non so se voi ricordate, uno degli elogi che viene fatto a Gesù nel Vangelo è maestro, no? Tu che non hai vergogna di nessuno perché non guardi in faccia a nessuno, di la verità, no? Tra l'altro è un'espressione molto molto caratteristica, perché le persone vedono in Gesù colui che ha una libertà grande ed è la libertà di dire la verità senza alcun ritegno. Ma lui di se stesso dice che è un uomo che dice solo quello che ha ascoltato, che fa solo quello che ha visto fare. Cioè, la libertà che gli altri gli attribuiscono, lui non la vive così. Lui la vive come perfetta obbedienza al Padre. È caratteristico questo. Allora, quello del non guarda in faccia nessuno corrisponde a quel Dio non fa preferenza di persone e che corrisponde a la gloria di ciascuno presso di lui non conta niente. La deduzione di questa espressione è inutile che noi cerchiamo in qualche modo di farsi valere presso Dio, né con le proprie virtù, né con i propri... è perfettamente inutile. Quindi la deduzione di questo non guarda in faccia a nessuno, non è negativa, che vuol dire adesso come farò, ma è positiva, nel senso che è la gratuità che viene da Dio che ci colma, non ha bisogno di vedere che noi facciamo qualcosa. L'unica cosa che a Dio resta invisa è quando noi pretendiamo di voler fare qualcosa contro gli altri, insegnando agli altri, avendo potere sugli altri, questo sì, questo non è accettato. Ma quello che facciamo noi, lo so, come situazione di fragilità, di pietà, non conta niente davanti a Dio. Questa è la prima deduzione. Poi, la ragione di questo fatto, la ragione è, presso Dio non conta il grande rispetto al piccolo, perché lui è padrone tanto del grande quanto del piccolo. Questa ragione ha una grande conseguenza nel nostro condurci nella vita spirituale, cioè nel nostro cammino di vita. Per farvi un esempio, se io faccio a una persona come regalo, non so, una perla, non è come dargli un sassolino, perché per noi il contenuto del regalo conta. Dio però, siccome è padrone della perla e del sassolino, se ti chiede un sassolino, dagli il sassolino, la perla non la vuole. Se ti chiede una piccola cosa, è inutile che tu cerchi di dargli un'altra più grande, perché Dio non si fa corrompere. Cioè, per lui il grande e il piccolo non ha alcun valore. Questa è la conseguenza. Guardate che non siamo proprio in pace con questa verità. Poi, chi conosce santamente le cose sante sarà riconosciuto santo. È l'antico principio che se tu fai una cosa santa, tu sarai custodito da questa cosa santa. E il principio è legato alla parola di Dio. Tu custodisci la parola custodirà te. Non si tratta di lavorare a che noi teniamo tutto sotto controllo per non fare peccati, come spesso fate voi con tutto controllo. Nello spirito non funziona. Qui non si tratta di avere tutto sotto controllo. Si tratta di avere una cosa sola che vale, attendendo a quella li custodiscerà tutto il resto. Ed è l'applicazione per la parola. Custodite una parola e la parola custodirà voi. Nell'antichità si dava questo esercizio ascetico. Scegli una parola. Poi, nella tua giornata, pensa solo a quella e non ad altro. Se tu riesci a pensare solo a quella ti custodirà in tutte le cose. Noi neanche vi capiamo. Ma la potenza di una parola è tale che se tu la accogli nella sua potenza, quella potenza custodirà. E poi l'ultima cosa di questo brano, che sembra piuttosto scontato, ma è molto ricco di, diciamo, di conseguenze. L'ultima è, secondo me, è di grande consolazione. Perché dice, bramate le mie parole, desideratele e ne sarete istruiti. Non dice, cercate di comprendere le mie parole. Non dice, studiate le mie parole. Dice solo, desideratele. Bramate, no? È il desiderio che lavora il cuore. È il desiderio che porta a distruzione. Non l'intelligenza. Secondo me questo è di consolazione, perché il desiderio non è vincolato da nessuna competenza. Non c'è la scuola del desiderio, non vado a scuola per imparare a desiderare, posso andare a scuola per imparare a conoscere una certa cosa, a istruirmi su altre cose, d'accordo, ma non c'è la scuola per il desiderio. Quindi vuol dire che il desiderio è la libertà del cuore, quello che la scrittura dice: se tu cerchi con cuore sincero, Dio è ai tuoi piedi. Cercare con cuore sincero, per noi cioè, uno capisce un po' a suo modo cosa vuol dire cuore sincero, la pienezza di questa cosa, cioè cercare con cuore sincero, corrisponde a quel bramate, desiderate, se desiderate, questo stesso desiderio vi istruirà. E i padri nell'antichità hanno indicato una condizione per l'istruzione, anche qui caratteristica. Hanno notato che nei colloqui di Gesù con i farisei, viene spessissimo notato che i farisei stavano attenti alle parole di Gesù, ma per coglierle in fallo, per vedere se corrispondeva, no? E invece, in genere è riferito alla gente, no? Ma anche ai discepoli, l'ascoltavano volentieri. Quel volentieri corrisponde al desideratere. Non c'è io ascolto volentieri, quindi sono intelligente, no? Posso anche essere persona per lì. Ma quello che fa la differenza nel senso di assorbire il contenuto della parola non è l'intelligenza, non sono le mie competenze, non sono le qualità, è il desiderio, cioè ascoltare volentieri. Ascoltare volentieri vuol dire fidarsi, vuol dire abbandonarsi a... è come aver fiducia che i discepoli, rispetto alla folla, non hanno capito un tubo come la folla, sempre, fino alla fine. Ma non si sono mai staccati dal loro maestro. Cioè questo desiderare, questo ascoltare volentieri, anche se non si capisce, anche se non arriva mai. Ma mi piace ascoltare, mi piace star lì ad ascoltare. Sotto c'è, vuol dire che intuisco che c'è qualcosa di grande, di bello per me. Non riesco ancora a dire, però c'è. Allora io desiderare, intensamente desiderare, è la radice della istruzione.